bentrovati a Voglia di Libri. Oggi Adriana e Alessandra vi leggeranno brani tratti dal libro L'uomo con lo zainetto di Luigi Schifitto. Luigi Schifitto è nato a Siracusa nel 1963 e vive a Torino, dove svolge l'attività di ingegnere e insegna fisica presso un istituto tecnico. Torino, quartiere Crocetta. Viene trovato il cadavere di un noto docente universitario con le vene dei polsi e delle caviglie recise. Sul luogo del delitto c'è anche una cartolina con uno scorcio di Roma, su cui è tracciata una lettera Z. Le indagini saranno affidate al commissario Cavalli e alla sua squadra, ma le cose si complicano quando, dopo qualche giorno, una cartolina analoga viene ritrovata vicino al cadavere di un avvocato ucciso e decapitato a Pinerolo. La svolta delle indagini avverrà solo dopo che l'attenzione si sarà spostata sulla città eterna. Buon ascolto! L'autobus della linea 58 si fermò all'angolo di via Vespucci. Dalle porte centrali scese l'uomo che aveva prenotato la fermata. Osservò l'autobus ripartire e diede ancora una sbirciatina al tutto città che aveva in mano. Poi si guardò intorno alla ricerca della direzione giusta. Quando la ebbe individuata, si levò lo zainetto dalle spalle, ci infilò dentro lo stradario e si incamminò verso l'obiettivo della sua ricerca. Era certamente curioso vedere un uomo sui 50 anni con uno zainetto da studente, ma a Torino, si sa, la gente è abituata a tutto e nessuno sembrava accorgersi di quella singolare combinazione. L'uomo proseguì per via Vespucci in direzione di Corso Lione. Arrivato all'altezza di via Pigafetta, osservò la numerazione e si diresse, sicuro, verso il numero civico che si era appuntato col pennarello sul palmo della mano. Esaminò i nomi riportati sul citofono. Si sentì sollevato quando vide che la persona che lui cercava viveva proprio all'ultimo piano di quello stabile. E la fortuna non si fermava lì. Il portone era solo appostato, non gli restava che spingerlo, scivolare dentro l'androne e salire all'ultimo piano. Sfiorò appena il campanello della porta d'ingresso, ma non ricevette alcuna risposta. Sembrava proprio che il professor Latorre non fosse ancora rientrato. L'uomo non si scompose, salì l'ultima rampa che portava alle soffitte, si sfilò lo zainetto e si accomodò sullo scalino della porta del sottotetto, in attesa dell'arrivo della persona che finalmente avrebbe potuto donargli la serenità che da troppo tempo aveva perso. Stranamente non si sentiva emozionato, al contrario, era come pervaso da una strana sensazione di appagamento. Si scosse dalla condizione di rilassamento in cui stava lentamente scivolando e rammentò ancora una volta a se stesso il motivo per cui si trovava in quel posto. Il professor Francesco Latorre, nonostante l'età relativamente giovane, era ordinario di filosofia medievale all'Università di Torino. Non era di certo consuetudine affidare una cattedra così importante a un quarantenne, sebbene molto brillante e carismatico come Latorre. Era indubbio però che, da quando era lui a tenere quel corso, si era registrato un aumento esponenziale degli studenti che seguivano le lezioni. Studenti sempre puntuali e attenti, quasi ipnotizzati dalle ardite disquisizioni del giovane professore su quegli argomenti così ostici, in merito ai quali qualsiasi altro docente di filosofia non avrebbe potuto evitare di risultare come minimo un po' noioso. Al termine delle sue lezioni era costretto a fare sempre gli straordinari per poter dar conto a tutti gli studenti che pazientemente si mettevano in coda in attesa di sottoporre i loro quesiti, i loro dubbi più o meno profondi. Stefano Cavalli guidava il commissariato di polizia di Borgo San Paolo ormai da 3 anni. Per anni era stato in servizio presso la squadra mobile di Cuneo, fino alla soglia del 40° compleanno, quando sua moglie, come regalo di compleanno, lo aveva posto di fronte a un bivio, o lei o la sua bella Cuneo. Si era così trasferito a Torino ed era stato assegnato al commissariato di San Paolo, facendo buon viso a cattivo gioco e dando sempre l'addio alla sua amata provincia granda. La volante si fermò coi lampeggianti accesi e a sirena spenta. Salutò la gente che piantonava il piano terreno e si fece indicare l'appartamento in cui era avvenuto il delitto. Delitto o suicidio? Cavalli guardò la sedia ormai vuota, l'imbottitura era completamente intrisa di sangue. «Caro Guido, siamo di fronte a un bel casino. Perché mai l'assassino non si è limitato a uccidere la torre e ha voluto farlo in una maniera così plateale? Ho paura che ci siamo imbattuti in uno di quei casi con uno psicopatico o qualcosa del genere». «Lo penso anch'io. C'è ancora una cosa a cui non so se dare o meno importanza. Vede quella cartolina sulla scrivania?» Il commissario si avvicinò e la prese tra le dita. La rivoltò più volte. «Non c'è scritto nulla sopra, a parte questo segno che sembrerebbe una lettera Z. Probabilmente apparteneva alla vittima». «Lo escluderei, capo. Abbiamo fatto rilevare le impronte completamente pulita. La torre non ha mai toccato quella cartolina». «Tu pensi che l'abbia lasciata l'assassino? Beh, allora un punto d'inizio ce lo abbiamo. È una cartolina di Roma, del Lungotevere. Se il nostro uomo l'ha lasciata qui, volontariamente, un significato dovrà avercelo. Cerchiamo di scoprirlo».
L'uomo ritirò il biglietto dalla cassa automatica e imboccò il sottopassaggio. Il treno per Pinerolo partiva dal binario 3. Era la terza sera consecutiva che prendeva quel treno alla stazione di Lingotto e probabilmente avrebbe dovuto prenderlo ancora altre volte. Lui comunque si augurava che quella fosse la serata giusta, anche perché aveva ancora molto da fare per terminare il suo lavoro e non poteva permettersi di perdere troppo tempo per sistemare quella pratica. Quando aveva deciso di dare inizio alla sua missione, aveva preventivato che le cose avrebbero potuto complicarsi e che i tempi si sarebbero potuti prolungare più di quanto previsto. Ma adesso che tutto era chiaro, aveva dovuto rassegnarsi a un supplemento di attività molto maggiore di quanto aveva immaginato. Doveva agire con calma, studiare ogni piccolo particolare, stare attento a non lasciare la minima traccia del suo passaggio. Il treno delle 17 in arrivo da Porta Nuova si fermò puntuale per caricare i pochi passeggeri in attesa sulla banchina e dopo un paio di minuti riprese la sua corsa verso la Valchidone. L'uomo trovò posto nell'ultimo vagone completamente vuoto. Posò lo zainetto sul primo sedile e si sedette su quello di fronte. Viaggiare su quel treno era l'ideale per chi avesse deciso di non farsi notare. Poca gente e mai un controllore. Osservò il suo viso riflesso sul finestrino e, come al solito, fece fatica a riconoscersi. Ormai il suo volto non gli apparteneva più. Quei lineamenti non erano più i suoi, non avevano proprio niente a che vedere con quello che lui era adesso. I suoi occhi non esprimevano più niente, gioia, dolore, ansia, niente di niente. Avrebbe voluto liberarsi di quella faccia e sostituirla con una più adeguata. Non trovava giusto mantenere lo stesso viso quando non si era più la stessa persona di prima. Appoggiò la testa al sedile, chiuse gli occhi e fece sparire quell'immagine che apparteneva al suo passato, che, per quanto lui si sforzasse, continuava a seguirlo passo passo, inesorabile, incurante del suo desiderio di dimenticare per sempre.
L'avvocato Pierluigi Bonelli riconsegnò la cartellina alla sua segretaria, pregandola di trasmettere un ultimo fax prima di andare a casa. La donna viveva a Volvera e, come tutte le sere da quando lavorava per l'avvocato, avrebbe dovuto correre alla stazione per riuscire a prendere il treno delle 18:30. L'avvocato Bonelli aveva fatto ritorno nella sua città natale ormai da un anno. Dopo essersi sposato un paio di anni prima, aveva seguito a Roma la moglie, anche lei avvocato, oltre che figlia e nipote di avvocati.
L'appuntato Di Girolamo accompagnò i due poliziotti nell'ufficio del tenente Vassalli e, senza bisogno che nessuno glielo chiedesse, si diresse alla macchina del caffè. Il tenente presentò il suo vice, il maresciallo Guastalla, e lo invitò ad accomodarsi. «Allora, commissario, mi diceva Venati che lei sospetta un collegamento tra l'omicidio di Bonelli e quello del professor Latorre, avvenuto a Torino qualche giorno fa». Il commissario mise al corrente l'ufficiale degli elementi che lo avevano condotto a quella conclusione e invitò il tenente a dargli maggiori delucidazioni sulle modalità dell'uccisione di Bonelli e sulla scena del delitto. Il maresciallo Guastalla aprì una cartellina e tirò fuori la cartolina illustrata. Anche in questo caso, sul retro della cartolina, una lettera scritta con un pennarello nero e anche in questo caso si trattava di un'immagine del Tevere, con in primo piano un ponte. La cosa colpì il commissario. Anche la seconda era una cartolina di qualche anno prima. Non vorrei essere precipitoso, ma le cartoline molto probabilmente sono state comperate contemporaneamente, nello stesso posto e sicuramente non di recente. Tutte e due poi ritraggono il Tevere. Cambia però lo scorcio, sono due ponti diversi. Sembra quasi una specie di firma, seppure le lettere siano diverse, come se ci avesse voluto far capire che dietro agli omicidi c'è la stessa mano. Insomma, commissario, lei pensa a un serial killer, a un pazzo che si diverte a uccidere e a firmare i suoi omicidi.
Le vetrine dei negozi di Piazza Statuto erano ormai serrate. Qualcuna era ancora illuminata, ma l'uomo con lo zainetto non se ne accorse neppure. Non era lì per fare shopping. Da tempo per lui non c'era motivo di fare acquisti e tantomeno regali. Il tempo aveva ormai smesso di scorrere da tanto. Non c'erano stati compleanni, anniversari e Natale non era più arrivato. Non aveva paura di essere notato, di essere riconosciuto. La gente non era interessata a lui, sembrava quasi ignorarlo, come se non si trovasse in mezzo a loro. Proseguì fino a incrociare via Stampatori e lì si bloccò, si guardò intorno, si spilò lo zaino dalle spalle, lo aprì e verificò il suo contenuto. Lo richiuse e senza rimetterlo in spalla si diresse deciso verso il grande portone in legno del palazzo in cui abitava Giorgia Audisio. Si fermò a un paio di metri da lì in attesa che qualcuno uscisse per potersi infilare dentro. Una vecchietta uscì in strada accostando il portone. L'uomo aspettò che si fosse allontanata ed entrò nell'androne del palazzo. Si diresse verso il cortile interno da dove partivano due rampe di scale. Prese la rampa di sinistra e salì al secondo piano. Era già venuto la sera prima a fare un giro esplorativo. Sentì la vecchietta rientrare a casa risalendo con passo lento lungo le scale. Stava per spostarsi al piano superiore per nascondersi quando si accorse che la donna si era fermata al primo piano e stava percorrendo il ballatoio sotto di lui. Tranquillizzandosi, si sedette sulla prima rampa di scale che portava al terzo piano, dove, nascosto dall'oscurità, si dispose ad aspettare che arrivasse il momento giusto per entrare in azione.
Era stata veramente una bellissima settimana quella passata a Santo Domingo con la sua amica Ilaria. Ci voleva proprio. Già da un po' di tempo Ilaria le chiedeva di accompagnarla in vacanza da qualche parte, ma per lei le cose non erano così semplici. Non era single come la sua amica. Era sposata da 3 anni e suo marito non era certo il tipo a cui andare a dire che aveva pensato di andare in vacanza con un'amica. Era una persona gelosa e possessiva che aveva impiegato pochissimo a farla pentire della sua decisione di sposarlo. A 40 anni aveva creduto che fosse giunto il momento di dare una svolta alla sua vita e Marco, così giovane con i suoi soli 30 anni, così carino e pieno di premure per lei, era sembrato la persona giusta per accompagnarla in quella svolta. Lo aveva sposato 4 mesi dopo averlo conosciuto e altri 4 mesi le erano poi bastati per rendersi conto di aver commesso il più grosso errore della sua vita. Si era goduta quella settimana come non le capitava ormai da troppo tempo. Aveva fatto di tutto per dimenticare quel disgraziato di suo marito e per essere sicura di riuscirci veramente si era fatta dare una mano da un bel giovanotto di colore dentro i cui muscoli aveva annegato i suoi dispiaceri. Era ripartita alla volta di Torino rappacificata con il genere maschile e decisa a farla finita definitivamente col maritino. Nonostante le sue risolute intenzioni e le accorate raccomandazioni dell'amica, Giorgia si era però fatta fregare un'altra volta dallo sguardo languido del suo bel Marco.
Pronto? Commissario, sono Avenatti. È già a letto? La disturbo? No, Guido. Stavo finendo di cenare con degli ospiti, in realtà siamo già alla Mazza Caffè. Cos'è successo? C'è stato un omicidio nei pressi di via Garibaldi. Capisco, ma perché mi hai chiamato? Non è la nostra zona, se ne occuperà qualcun altro. Sì, lo so benissimo, capo, che siamo fuori zona. Il fatto è che nell'appartamento in cui è stato ritrovato il cadavere hanno trovato anche qualcos'altro. Una cartolina di Roma? Chiese agitato il commissario cercando di controllare il tono della voce di fronte agli ospiti. Proprio così, credo che sia meglio che ci facciamo fare un salto anche noi. Hai ragione, manda qualcuno a prendermi a casa, ci vediamo direttamente sul posto. A proposito, dov'è il posto? Cavalli, con Avenatti al fianco, entrò nell'appartamento. L'acqua si era ormai ritirata, lasciando il pavimento bagnato e chiazzato del rosso del sangue della povera Giorgia Udisio. Furono accompagnati da un agente nel bagno dove la scientifica era già all'opera. Si avvicinò a loro l'ispettore Gandolfi. I tre si spostarono poi nella sala. Il commissario non poté fare a meno di notare come anche stavolta l'assassino fosse riuscito a versare tantissimo sangue. Ce n'era dappertutto. Ecco, commissario, l'hanno trovata su quel tavolo. Non sembra che ci siano impronte, però. Il commissario prese la cartolina tra le mani, un'altra veduta del Tevere con un ponte che lo attraversava. Voltò la cartolina. Si trattava di Ponte Sisto. La cartolina era dello stesso tipo delle altre due e, come per le altre, si trattava di una foto di una 20 anni prima. E soprattutto, anche sul retro di questa cartolina era tracciata una lettera con un pennarello nero, una R maiuscola.
In officina c'era solo lui, gli altri erano andati via da più di un'ora. Appena rimasto solo si era messo subito all'opera per completare il suo lavoro. Il tempo incalzava e non era rimasto più tanto. I fumi della saldatrice si alzavano veloci verso il tetto del capannone, lasciando nell'aria uno sgradevole odore di bruciato. L'uomo finì di mettere l'ultimo punto di saldatura e si levò la maschera protettiva. Osservò attentamente la sua opera. Aspettò che si raffreddasse e poi verificò che le affilate punte d'acciaio che aveva saldato su delle sbarre di ferro andassero esattamente a combaciare con le aperture che aveva ricavato in precedenza da un fusto metallico da 200 litri, di quelli usati per il deposito e il trasporto di oli lubrificanti. Infilò anche l'ultima sbarra con le punte dentro i fori e poi osservò compiaciuto la sua opera. Era perfetto, aveva fatto un ottimo lavoro. Tirò via le 6 sbarre con le punte acuminate dal fusto e le andò a posare all'interno del vano bagagli del furgone che aveva affittato il giorno precedente. Poi tornò sui suoi passi e caricò prima il fusto metallico e poi la saldatrice. Chiuse il portellone posteriore del furgone e montò in cabina. Condotto il furgone in strada, si fermò e scese dall'abitacolo per andare a chiudere il portone del capannone e il cancello del cortile. si mise al volante e dopo aver consultato attentamente lo stradario, mise in moto dirigendosi verso Ponte Sassi, in direzione di Superga. Attraversò il Po e poi voltò sul corso Casale, avviandosi verso Moncalieri, costeggiando sempre il fiume. Superò la chiesa della Gran Madre, immersa in una luce violetta, così come accadeva da diversi anni in occasione delle feste natalizie, e proseguì lungo corso Moncalieri. All'altezza di Ponte Isabella voltò a sinistra per risalire le curve e i tornanti che portavano a strada Valsalice e da lì a strada del Macallè.
Roberto Tardini era raggiante, aveva appena ricevuto la notizia della sua nomina come vice ambasciatore presso l'ambasciata italiana in Sudafrica. Era convinto che quello fosse il primo passo di una carriera diplomatica piena di soddisfazioni che lo avrebbe portato al più presto a ricoprire importanti incarichi per il Ministero degli Esteri. Salì a bordo della sua Lancia K, si spilò la cravatta, si allentò il bottone del colletto della camicia e si avviò verso la sua villa in collina. In realtà era solo in affitto, ma presto ne avrebbe avuta una tutta sua, magari in Costa Azzurra, dove la moglie e i figli si erano recati in mattinata per trascorrere il Ponte dell'Immacolata. Inserì il viva voce nel cellulare e chiamò la moglie. «Pronto? Chi è?» rispose con la sua vocina inconfondibile la piccola Maria Vittoria. «Ciao amore, sono papà. Cosa fai di bello?» «Niente, proprio niente. Voglio tornare a Tolino subito.» «Fai la brava, piccolina. Fra poco parto anch'io e vi raggiungo. Adesso passami la mamma.» «Mamma!» urlò la bambina. «E papà?»
Cavalli, chiuso nel suo ufficio, stava esaminando le foto che Avenatti le aveva lasciato sulla scrivania, masticando una delle sue Fisherman's. Il commissario chiamò Avenatti, che lo raggiunse immediatamente. «Ti rendi conto? 4 morti ammazzati in modo assurdo e niente tra le mani se non delle cartoline di Roma. Come gli è venuto in mente di ucciderlo in questo modo così incredibile?» «Come Attilio Regolo», commentò Avenatti. «Lo ha ucciso allo stesso modo di Attilio Regolo.»
Se volete scoprire chi è l'uomo con lo zainetto, non vi resta che passare in biblioteca Fausto Tabeo e ritirare il libro di Luigi Schifitto. Alessandra e Adriana vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento alla prossima puntata di Voglia di Libri, sempre su Radio Claronda in Blu.